La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, seconda stagione, 32esimo episodio.
Smascheramenti. Smascherare e schierarsi. Schierarsi e smascherare. Ma schiera di che? Schiera di cosa? Si domanderebbe l'incauto passeggero che fin qui avesse prestato più attenzione al paesaggio, al luccichio delle stelle in cielo o delle costellazioni di satelliti. Al rancio di bordo e ai cartelli che invitavano a non essere macisti, aggressivi, razzializzatori e essenzialisti. Che a quanto succedeva a bordo, alle sue regole sempre più spietate, ma sempre più applaudite anche dall'antagonista, a misure, potenziamenti tecnologici, ibridazioni biomeccaniche salutate da costoro, ormai in odor puzzo di trans post-umano, come cosa buona e giusta, solo un tantino in attesa di riappropriazione o di gestione statal bolscevica. Ebbene, vogliamo dire a costoro e a costora, a questi assenti, vuoti soggetti operanti per transposta persona il sistema, quanto segue. Vi abbiamo smascherati, siete il nulla dietro la patina pixeloide della realtà virtuale. Siete realmente virtuali e in quanto tale ectoplasmatici, dunque in apparenza inattaccabili e invincibili, ma finito l'incubo svaniscono i fantasmi, giacché non avete storia, memoria, corpo. D'ora in avanti sarete semplicemente inumani. 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 Cenere alla cenere, alla fine tutto lì torna, alla terra. Noi altre, le ancora resistenti, le non già del tutto cyborg, gli ultimi antropoidi in circolazione, a lei chiederemo consiglio. Alla natura, certo, alla nostra cara vecchia antenata natura. Non certo agli apprendisti stregoni, non certo ai militonti babbioni. E volendo restare umani, oggi gli scimpanzé del futuro dichiariamo guerra alla procreazione medicalmente assistita.
da quel fatale giorno in cui fetidi pezzi di melma fuoriuscirono dalle acque ed urlarono alle fredde stelle: io sono l'uomo. Il nostro grande terrore è stato sempre la coscienza della nostra mortalità. A stanotte lanceremo il guanto della scienza contro lo spaventoso volto della morte stessa. Stanotte noi ascenderemo nell'alto dei cieli, sfideremo il terremoto, comanderemo il tuono e penetreremo fino nel grembo dell'impervia natura che ci circonda.
Per inciso, la copertura vaccinale per gli anni a venire, perché dovremo continuare a vaccinarci per gli anni a venire, perché ci saranno delle varianti e quindi questi vaccini vanno adattati, e quindi ci saranno nuove gare per gli anni a venire, e le assicuro i contratti saranno fatti meglio.
Quando ti do il via, chiudi il primo circuito!
Sarà fatto, padrone!
A posto! Pronti?
Via!
Chiudi il secondo circuito! Chiudi il terzo circuito!
No! Quello è meglio di no!
Chiudilo, ti ho detto! Chiudilo!
Dagli vita! Dagli vita, capito? Dai vita alla mia creatura! Dagli vita!
Anselm Giappe, Il diritto allo zio, aprile 2021.
Il Senato francese ha recentemente rifiutato di approvare la procreazione medicalmente assistita, PMA, poiché nel mondo del progresso tutto si riduce ad acronimo, per tutte e tutti. L'Assemblea nazionale però la ristabilirà, perché si trattava di una promessa dell'allora presidente Hollande, oppure forse no, per compiacere alla destra. Nel frattempo, manifestazioni di opposto orientamento, ma con partecipanti sempre molto numerosi, si alternano di fronte ai luoghi del potere. In effetti le questioni sono numerose e della massima importanza. PMA solo per le coppie sposate o anche per quelle che sono in unione libera? Per omosessuali oppure no? Per donne single o no? Rimborsata dalla sanità pubblica o a spese del cliente? Con selezione prenatale degli embrioni o no? Decidere quanti embrioni in sovrannumero saranno creati? Congelare gli embrioni in sovrannumero e per quale utilizzo? Oppure distruggerli? Con donatore anonimo o no? Con utero esterno o no, post mortem oppure no, con modificazione del genoma o no, eccetera. Ognuna delle questioni solleva dibattiti appassionati, addirittura colmi d'odio, ma c'è una domanda che non viene pressoché mai posta: se deve esistere comunque una qualche forma di PMA oppure se non è preferibile che non esista affatto. In pratica tutte le forze presenti, partiti politici, associazioni di ogni genere, i manifestanti in strada, i media generalisti e quelli specializzati, litigano unicamente sui dettagli dell'applicazione della PMA, mai sul principio. Anche la destra dura, la Manif pour tous, gli integralisti cattolici raramente si azzardano a criticarla in quanto tale. In genere vogliono semplicemente sottoporre il suo uso ai criteri della propria morale, che sembra disperatamente antiquata al resto della popolazione. Ma se è la coppia tradizionale a farvi ricorso, la maggior parte di loro non sembra avere alcuna obiezione. Non possiamo che stupirci di fronte a una simile acquiescenza alla più recente tecnoscienza da parte di oscurantisti e reazionari. Ma è ancora più stupefacente, o almeno dovrebbe far stupire, l'entusiasmo pressoché unanime a sinistra per questo nuovo diritto umano reso possibile dalla tecnoscienza. Adesione che si stende al campo ecologista, libertario, femminista, radicale. Si potrebbe pensare che la PMA in tutte le sue varianti, dalla semplice inseminazione artificiale fino all'impianto di un embrione geneticamente modificato in un utero in affitto, la gestazione per altri, al trapianto d'utero o perfino all'utero artificiale in via di sviluppo, appartenga allo stesso mondo delle centrali nucleari e dei pesticidi, della clonazione animale e dell'amianto, dei polli alla diossina e degli oceani sommersi dalla plastica. Una violenta intrusione dei prodotti tecnologici più recenti nei cicli biologici, con conseguenze imprevedibili. È totalmente incomprensibile che persone sinceramente contrarie a queste invenzioni mortifere possano all'improvviso accettare una delle loro innovazioni più invasive. Costoro anzi ci tengono così tanto da attaccare violentemente i punti di vista opposti, ad esempio impedendo le conferenze di persone peraltro molto diverse come Alexis Escudero o Sylvain Agacinski. E sono riusciti a ridurre al silenzio le numerose voci, sicuramente più numerose delle loro, che non condividono il loro entusiasmo, bollando qualunque avversario, perfino delle femministe storiche, come omofobo, misogino, transofobo, reazionario, lepenista, fascio, e adoperando strategie che ricordano la morsa dello stalinismo sulla sinistra tra le due guerre mondiali con la scusa dell'antifascismo. Constatiamo anche una curiosa convergenza di interessi tra multinazionali come la Monsanto, oppure delle mafie che organizzano la gestazione per altri nei paesi poveri, e pro-PMA di sinistra. Convergenza che probabilmente non si spiega con un trasferimento di fondi o con oscuri complotti, ma come l'ennesima astuzia della non ragione, in questo caso particolare della forma soggetto borghese. Non si tratta soltanto delle conseguenze sulla salute. È un altro mistero sapere il perché donne e femministe facciano a gara per offrirsi come cavie alla scienza, oppure accettino tacitamente la riduzione in schiavitù delle madri sostitutive nei paesi poveri. La PMA è una sorta di punto culminante, di compimento di un processo plurisecolare di espropriazione di tutta la nostra dotazione originaria. Le terre, nel processo noto come enclosure, le acque, le conoscenze, la comunicazione, la cultura, la riproduzione domestica, tutto ciò è stato sequestrato poco alla volta dal capitale, e non soltanto dal capitale economico, ma anche dalla tecnoscienza. Non possiamo né muoverci né nutrirci, né riscaldarci e nemmeno istruirci senza l'ausilio della mega macchina. Niente autonomia da nessuna parte. Buona parte dei nostri contemporanei ha perfino perduto la capacità di attraversare la strada senza l'aiuto del GPS. Già da tempo la capacità di fare la somma 5 più 3 senza l'uso della calcolatrice è divenuta cosa rara. Potremmo proseguire nella lista pressoché all'infinito. Gli individui appartengono sempre a gruppi sociali differenti, a etnie o religioni diverse, vivono in varie parti della terra, sono analfabeti o eruditi, rifugiati oppure abbienti, ma tutti, o quasi, vivono nella medesima dipendenza dal biberon tecnologico, in Somalia come in California. Tutti si lamentano del rispetto che non ottengono, della discriminazione o marginalizzazione o mancanza di riconoscimento subita, e insistono sull'empowerment a cui avrebbero diritto, ma nessuno sembra trovare umiliante di non poter vivere un giorno senza il proprio smartphone, uno strumento di cui si poteva benissimo fare a meno fino a tempi assai recenti, semplicemente perché non esisteva, e che è gestito da imprese private che non perseguono altri fini che i propri interessi. Anche i più diseredati hanno sempre posseduto almeno una cosa che apparteneva loro. Com'era chiamata la classe più bassa, la più povera, tra i cittadini della Roma antica? I proletari. Non possedevano nient'altro che la loro prole. I figli erano il grado zero della proprietà, ciò che chiunque poteva avere e attraverso cui si poteva, in mancanza di altri mezzi, essere membri della comunità. Nessun esproprio subito in altri ambiti poteva sottrarre ai poveri la facoltà più fondamentale, quella di riprodursi e inserirsi nella comunità attraverso la filiazione, senza aiuto di nessuno e senza domandare il permesso. Oggi la PMA ci spossessa della nostra ultima facoltà, quella di cui il potere non si è potuto appropriare fino ad ora, la filiazione biologica. La PMA ci rende letteralmente dei sottoproletari, dei meno che proletari. Chi non possiede più nemmeno la propria prole perché ha accettato di delegare quest'ultimo rimasuglio di autonomia alla tecnoscienza del capitale, e non ne esiste altra. Per evitare malintesi, qui non stiamo parlando delle famiglie proletarie moderne e del ruolo che vi hanno le donne, ma della categoria giuridica della Roma antica. Poter avere dei figli era una condizione sufficiente per essere cittadini. Questa condizione era automaticamente attribuita a ogni uomo libero, era ciò che nessuno poteva perdere. Evidentemente è una situazione che non ha nulla di desiderabile in quanto tale. Questa forma di cittadinanza era riservata agli uomini e agli uomini liberi. Inoltre, essa serviva alle esigenze militari. Ma su un piano metaforico si può dire che perdere l'autonomia riproduttiva significa cadere ancora più in basso degli antichi proletari. Gli argomenti a favore della PMA sono ben conosciuti. Cosa bisogna proporre alle persone che vogliono avere dei figli e non ci riescono? Si è proclamato un diritto al figlio. Che strana idea! Esiste il diritto ad avere uno zio? Posso chiedere alla tecnoscienza di crearmi uno zio perché la natura non me ne ha dato uno e la mia vita è incompleta senza uno zio? E un altro essere umano può costituire un mio diritto? Bisogna allora che le persone senza figli si rassegnino al loro destino funesto? In verità, tutte le culture umane hanno offerto soluzioni a questo problema, ma nessuna ha avuto l'idea di ricorrere alla PMA. La soluzione consiste evidentemente nelle differenti forme di adozione. Ciò non basta a chi non può o non vuole ricorrere alla procreazione biologica? È risaputo che oggi è molto difficile e costoso adottare un bambino. Ma a conti fatti, non sarebbe più facile cambiare le leggi umane invece di quelle biologiche? Sembra che la preferenza accordata alla PMA rispetto all'adozione nasconda un desiderio arcaico, molto essenzialista o naturalista, avere un figlio del proprio sangue, con il proprio DNA. È strano che persone che fustigano in continuazione le mentalità retrograde o tradizionaliste dei loro avversari assumano loro stesse un atteggiamento che più borghese e biologico non si può. Un figlio che non provenga dal mio sperma o dai miei ovociti non mi interessa affatto. In effetti, le differenti culture hanno dato risposte spesso sorprendenti ai problemi della filiazione. L'antropologa François Héritier ricorda, tra gli altri, questo caso particolarmente eclatante. Tra i Nuer del Sudan, una donna che dopo il matrimonio non ha avuto figli, si attribuisce automaticamente la sterilità alla donna, è rinviata dal marito nella sua famiglia di origine, dove può, se ne ha i mezzi, comprare una o più spose che fa mettere incinta da uno dei suoi guardiani di vacche, tenendo poi i figli come suoi. Se ne può trarre la conclusione, e molti esperti dei vari comitati etici lo fanno, che la famiglia occidentale classica è tutto tranne che naturale, e non si vede a priori perché il fatto di uscire da questo quadro dovrebbe procurare dei traumi ai bambini che vi crescono. Ma si può anche concluderne che il fare ricorso a soluzioni mediche testimonia, perlomeno, di una terribile mancanza di immaginazione. Piuttosto che di fare ricorso al simbolico, a bambini accettati come figli, anche se geneticamente non lo sono, si pratica della zoologia medicalmente assistita. Una zoologia applicata. Gli esseri umani sono ridotti, come bestiame, alle loro caratteristiche biologiche che bisogna trasmettere. È il principio di fondo dell'allevamento, il cui riaffiorare tra persone che passano la loro vita a tuonare contro l'essenzialismo e il naturalismo e a esaltare la decostruzione è perlomeno sorprendente. Nella società governata dall'individualismo gregario, la prima questione che si pone è la seguente: se l'individuo lo vuole, chi ha il diritto di opporsi? Basta che questo desiderio non nuoccia ad altri individui. È un argomento perfettamente liberale ed è davvero curioso che vi facciano ricorso le stesse persone che in tutti gli altri ambiti criticano giustamente la libertà dell'individuo di circolare adoperando ogni mezzo, consumare senza freni, dire sempre io. Pretendere di mettere a soqquadro la biologia per avere il proprio vero figlio non è il colmo del narcisismo, che misura il mondo intero secondo il metro dei propri capricci? Non è questo il trionfo del liberalismo e del ciascuno per sé? Così si arriva all'ultimo argomento che pare incontestabile. Chi è contro la PMA deve essere omofobo. Sicuro? Questa argomentazione vale pressappoco quanto l'affermazione secondo cui chi è contro i pesticidi è contro i contadini, affermazione che ha già prodotto la cellula Demeter della polizia francese, instaurata per combattere l'agrobashing, nome che designa qualunque critica dell'agricoltura industriale. Ciò vale anche per l'affermazione secondo cui chi chiede la chiusura delle fabbriche più inquinanti o delle centrali nucleari sarebbe contro gli operai. L'eugenismo sembrava essere scomparso dal mondo, assieme al nazismo che aveva svelato la verità di questa scienza, che in precedenza aveva sedotto perfino certi ambienti di sinistra, da Trotsky a Salvatore Allende, tra gli altri. Ma l'applicazione diretta della tecnoscienza alla biologia umana e alla sua trasmissione ereditaria è fin troppo in fase con il progresso in generale per poter scomparire a causa di un episodico uso maligno. L'eugenismo perciò ha fatto il suo grande ritorno a partire dagli anni Ottanta, questa volta in veste liberale. Nessuno è obbligato. Al posto dell'eugenismo negativo, evitare la propagazione di geni cattivi attraverso la sterilizzazione forzata, il divieto di procreare oppure, semplicemente, l'eliminazione fisica, si è passati all'eugenismo positivo. Chi ha in dotazione il miglior materiale genetico è incoraggiato a riprodursi e soprattutto si migliora direttamente il patrimonio genetico. Selezione prenatale degli embrioni, scelta su catalogo di spermatozoi e ovociti, intervento diretto sul DNA, creazione futura di geni di sintesi. Il film Gattaca di Andrew Niccol del 1997 ha saputo mostrare a un vasto pubblico quale aspetto avrebbe una società di caste basata sulla genetica, dove i ricchi si possono permettere discendenti che fanno automaticamente parte delle classi superiori, mentre quelli nati senza l'ausilio della scienza sono destinati a essere i servitori dei migliorati. La letteratura e il cinema hanno proposto tanti altri approcci, ma pressoché tutto l'essenziale sull'eugenismo è già stato detto in Il mondo nuovo di Aldous Huxley, il cui fratello Julian è stato uno dei principali rappresentanti dell'eugenismo. Con due differenze. Nel 1932 non si conosceva ancora la struttura del DNA, dunque la manipolazione degli embrioni in Brave New World avviene attraverso la chimica. E soprattutto, questa è organizzata dai poteri pubblici ed elimina qualunque legame di filiazione. Tutti i donatori sono anonimi. Chiamare qualcuno padre o madre è un insulto sceno. Nel mondo nuovo postmoderno, al contrario, la famiglia tradizionale sopravvive e si paga caro per avere dei discendenti dall'avvenire assicurato. Il mondo di Gattaca, inoltre, ci aiuta a circoscrivere un'altra questione. La PMA non sarà mai la regola, non sarà mai maggioritaria, perché un gran numero di persone preferisce e probabilmente preferirà sempre il buon vecchio metodo per fare figli. E perché le varianti più sofisticate, quelle con miglioramento, sono troppo costose. Bene, ma non è necessario che un fenomeno sociale sia praticato dalla maggior parte della popolazione per diventare un parametro, un ideale di vita, una norma del desiderabile e per stabilire delle gerarchie sociali. Perfino in Europa il più della gente non può permettersi di fare le vacanze alle Seychelles, vestirsi da Prada e sfoggiare l'ultimo modello di iPhone. Ma chi lo può fare detta la moda alla società intera e indica agli altri cosa bisogna fare per essere una persona come si deve. Allo stesso modo, la maggioranza che per procreare non fa ricorso alla tecnoscienza sarà invitata a sentirsi al tempo stesso colpevole nei riguardi dei propri figli e inferiore nei riguardi della società. Già adesso chi non si sottopone agli esami prenatali e in seguito mette al mondo un figlio handicappato è considerata pressappoco come irresponsabile e che inoltre costa caro alla società. Certo, a sinistra non mancheranno anime pie a chiedere, per uno scrupolo di uguaglianza, di vegliare affinché ogni cittadino e cittadina abbia le stesse opportunità di accesso alle tecniche riproduttive, anche le più costose. D'altronde una gestione democratica o popolare di queste tecniche non sarebbe affatto preferibile. Già da qualche anno si propone il biohacking, detto anche do it yourself biology o biologia partecipativa. Sotto forma di kit spediti direttamente a casa, di open source oppure all'interno di biocaffè concepiti a somiglianza dei cybercaffè, ognuno può avere accesso alle tecnologie e ai consigli necessari per fabbricare il proprio piccolo mostro personale, almeno sotto la forma di una mosca. Questa iscrizione della gerarchia sociale all'interno degli stessi geni è giustamente considerata come l'orrore assoluto da numerosi anticapitalisti. In compenso, niente ferma i suoi promotori. L'eugenismo positivo ha dato vita con tutta naturalezza al transumanesimo. I suoi apostoli più convinti, per ora, non sono degli stati totalitari, ma Google e i libertarians californiani. Non riusciamo a vedere come possa esistere, nelle condizioni attuali, una PMA senza sostenere la spinta verso l'uomo geneticamente aumentato e senza rafforzare ulteriormente il potere di chi ne detiene le chiavi. Ma le persone che non pensano ad altro che al loro diritto al figlio ne sono talmente ossessionate che, senza esitare, gettano fuori bordo tutti i loro principi abituali. Alcune femministe, soprattutto negli anni 80 e 90, avevano denunciato le tecniche di riproduzione come un esproprio dei corpi delle donne ad opera di una tecnoscienza di carattere maschile. Sono state forse invisibilizzate dalle fanatiche della PMA?
Che è il dottor Mariano Amici, buonasera dottor Amici, che invece è un medico con 41 anni di professione che ha rifiutato di vaccinarsi. Cosa le confesso, guardi, mio parere conta poco, ma io quando sento che un medico non vuole vaccinarsi io provo un dolore personale, davvero un dolore personale, perché voi siete il nostro punto di riferimento, voi medici di base, siete le persone delle quali ci fidiamo. Stiamo facendo i governi, sanità, è tutta una fatica terribile per immunizzare il paese e lei che è un medico decide di non vaccinarsi. Ci sono centinaia di milioni di persone che si vaccinano nel mondo e lei perché non vuole vaccinarsi? Dottore. E lei perché non vuole vaccinarsi? Dottore. 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 Dottore.
Ma premesso che io pratico la vaccinazione da oltre 40 anni, perché ho cominciato nel 1980 quando ero ufficiale medico, dirigente del servizio sanitario e quindi militare, quindi vaccinavo i militari. Dopodiché ho continuato a praticare la vaccinazione tra i miei pazienti della medicina generale del territorio, quindi tuttora pratico la vaccinazione. Però io, a differenza di come si suole fare, io nella mia carriera ho sempre bene informato prima il soggetto da vaccinare rispetto alla realtà della vaccinazione, quindi ho sempre messo sul piatto della bilancia i rischi e i benefici. Poi laddove la bilancia pendeva più per i benefici che per i rischi, certamente io più a cuor leggero ho effettuato la vaccinazione, fermo restando che io non ho mai consigliato o sconsigliato la vaccinazione, quella è una decisione che deve prendere il vaccinando, quindi il paziente. Io però è mio dovere spiegare al paziente perché deve sottoscrivere il consenso informato, informare il paziente, quindi io devo informare bene il paziente rispetto alla questione rischi e benefici.
È chiaro che se lei informa il paziente, allora noi sappiamo che se uno legge i bugiardini dall'aspirina in su non prenderebbe mai un farmaco, perché gli effetti collaterali sono tali e tanti, per cui insomma io grazie a Dio non mi ha letto un bugiardino e faccio quello che mi dice il mio medico. È chiaro che se lei a una persona che si vuole vaccinare dice tutte le ragioni per le quali non deve vaccinarsi, beh insomma è difficile che quello si vaccini. Posso pregare, se ne ha voglia, il professor Remuzzi mi permetto di dire spiegarle, insomma di spendere una parola a favore della vaccinazione. Di spendere una parola
Il vaccino è un farmaco, come tutti i farmaci può avere degli effetti negativi. Il vaccino è un farmaco, come tutti i farmaci può avere degli effetti negativi. Il vaccino è un farmaco, come tutti i farmaci può avere degli effetti negativi. Il vaccino è un farmaco, come tutti i farmaci può avere degli effetti negativi. Il dottor Vespa ha citato l'aspirina. L'aspirina ha molti più effetti negativi in termini di numero di persone che la utilizzano verso effetti negativi rispetto a qualunque dei vaccini con cui ci stiamo confrontando per il Covid. Tenete conto che il rischio di avere un effetto negativo, che per la maggior parte sono modesti, è piccolissimo. Per un evento abbastanza serio che comunque si può curare, la probabilità è dello 0,0005%. 0,0005%. 0,0005%. 0,0005%. 0,0005%. Qualunque attività noi facciamo ha una probabilità più alta di avere un incidente. E questo è il primo argomento. Il secondo argomento è: in Inghilterra, dove sono stati vaccinati gli ottantenni e poi via via tutti gli altri, soprattutto con vaccino AstraZeneca, in parte con vaccino Pfizer, siamo arrivati a mortalità zero. Questa è, secondo me, la dimostrazione più convincente che ci dobbiamo vaccinare. Noi abbiamo ancora il numero di morti che avevamo un mese fa. Quindi non penso che ci voglia molto per capire che gli effetti favorevoli del vaccino sono straordinariamente più importanti di qualunque effetto negativo. È un miracolo, siamo di fronte a una delle cose più belle che la medicina ha messo a disposizione dei malati. Se poi volete un piccolo parere sul fatto che un medico possa o no vaccinarsi, io credo che un medico può benissimo non vaccinarsi, ma deve decidere in quel momento lì di non poter fare il medico. Perché per fare qualunque cosa servono dei requisiti, ci vuole un'idoneità. Io non avrei mai un'idoneità per guidare un aereo da qui a New York, anche se mi piacerebbe molto. E così uno che non si vaccina non può fare il medico, perché non può essere idoneo a fare questo lavoro, in quanto mette in pericolo se stesso, ma soprattutto mette in pericolo i suoi ammalati.
Dottor Amici, lei sa che nelle prossime ore verrà stabilito l'obbligo, grazie a Dio, 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 stabilito l'obbligo, grazie a Dio. Per i medici di vaccinarsi, noi siamo dei sostenitori fin dall'inizio, c'era qualcuno dei suoi colleghi, anche illustre, che aveva una perplessità e io dissi, ma quando ancora non scoppiava la polemica, dico vabbè, allora vorrà dire che lei dovrà prendersi, era un professoressa importante, un periodo di aspettativa. Allora, di fronte all'aspettativa dice, ma no, adesso ci rifletto, e poi si è vaccinata. Allora, abbia pazienza, lei dice che farà causa allo Stato, ma questa causa, dottor Amici, lei la perde. Faccia un gesto di umiltà, si vaccini per favore. Faccia un gesto di umiltà, si vaccini per favore. Faccia un gesto di umiltà, si vaccini per favore. Faccia un gesto di umiltà, si vaccini per favore. Faccia un gesto di umiltà, si vaccini.
Guardi, io sono abituato, intanto quando i miei interlocutori parlano, a lasciarli parlare fino in fondo e fargli esprimere il concetto per il quale gli si è posta la domanda. In questo caso con me non è avvenuto. Io credo che noi dobbiamo esprimerci in termini scientifici e non antiscientifici. Quindi dobbiamo cominciare. E sì. Appunto, il professore Mutti ha detto cose assolutamente antiscientifiche.
Vabbè, la prego per me, la chiudiamo qui, siccome Presidente dell'Ordine, qui la devo interrompere per decenza, siccome il Presidente dell'Ordine Medici di Roma ha detto che lei è sotto processo, è prevista anche la radiazione, allora io le dico con tutta franchezza che se lei non si vaccina io spero vivamente che lei venga radiato. Buona serata e grazie. E abbiate pazienza, c'ho un limite a tutto, insomma.
Oh, ma i mortacci sua!
C'è lei così davanti a tutti, in pieno giorno!
Ho capito, la vita è difficile.
Lei si deve vergognare, ci sono pure i bambini qua.
Ho capito, mica vado dai bambini a iniettare,
Cioè, lei si sta vaccinando davanti a tutti.
No, no, ma che hai capito, pensavo fosse vaccino, no, no, eroina.
Eroina?
Scusi, mi dici, pensavo... Mi dice, ammazza questo come se l'è presa, no, no, no,
scusi,
eroina.
Sai, giorno d'oggi, non si sa mai.
Non so, so.
Buona giornata, E serve una mano?
No, no, grazie, faccio da solo. Vuole un po'?
No, no, già preso, grazie, grazie. A vederla.
Ciao, bello.
Ci trasmettono miliardi di centinaia di bacilli.
Dammi un bacino.
The committee has come to a clear scientific conclusion. This is a safe and effective vaccine. Its benefits in protecting people from COVID-19 with the associated risks of death and hospitalization outweigh the possible risks.
Da Aosta fino oltre Messina. Dobbiamo star distanti e in mascherina. A volte mi sento un po' giù. Adesso non ne posso proprio più. Pensa, mi sembra di stare in schiavitù. E allora vaccino, vaccino, vaccino va. Va, 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 vaccino. Sai che fare tutto per te.
This is a safe and effective vaccine. Its benefits in protecting people from COVID-19 with the associated risks of death and hospitalization outweigh the possible risks.
Se pensi a chi non è più qui, il loro ricordo farà cantare di più per salutarli così.
Vaccino, 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 va, 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 vaccino, sai che fare tutto per te. Vaccino, 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 va, 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 vaccino, sai che fare tutto per te.
Dr. Strauss will explain the committee's evaluation in more detail, but I want to reiterate that our scientific position is that this vaccine is a safe and effective option to protect citizens against COVID-19.
Vaccinati, non fare il bischero.
Ouais, moi je suis pour, ouais, moi je vais le faire. Mais je vais pas faire l'américain ou le russe. Non, moi je vais faire l'autre là, le jamaïcain.
Il programma mondiale di Bill Gates è come possiamo resistere alla sua guerra contro la vita. Di Vandana Shiva. Nel marzo 2015 Bill Gates mostrò l'immagine di un virus dell'influenza in una trasmissione e disse agli spettatori che si trattava dell'immagine del più grande disastro della nostra epoca. La vera minaccia per la vita, disse, non sono i missili, ma i microbi. Quando, 5 anni dopo, la pandemia del coronavirus ha spazzato la Terra come uno tsunami, egli è tornato ad utilizzare il linguaggio bellico nel definire la pandemia una guerra mondiale. La pandemia del coronavirus fa ribellare contro il virus tutta l'umanità. In realtà la pandemia non è una guerra, la pandemia è una conseguenza della guerra, una guerra contro la vita. La mentalità meccanica legata alla macchina dell'estrazione del denaro ha creato l'illusione di un uomo separato dalla natura e della natura come una materia prima morta ed inerte, pronta per essere sfruttata. Ma di fatto noi siamo parte del bioma, porzione della biosfera, e siamo parte del viroma, che è la presenza stabile di diversi virus nel nostro organismo. Il viroma interagisce con il microbiota e il genoma umano e tutti si relazionano tra di loro, portando vantaggi e svantaggi alla salute dell'ospite. Quando facciamo la guerra contro la biodiversità nei nostri boschi, delle nostre fattorie, delle nostre interiori stesse, ci facciamo la guerra. L'emergenza sanitaria del coronavirus è inseparabile dall'emergenza sanitaria che costituisce l'estinzione, dall'emergenza sanitaria che costituisce la distruzione della biodiversità e dall'emergenza sanitaria che costituisce la crisi climatica. Tutte queste emergenze sono legate ad una visione del mondo meccanicista, militarista e antropocentrica, che considera gli umani esseri separati dagli altri esseri e superiori ad essi. Esseri che possiamo possedere, manipolare e controllare. Tutte queste emergenze hanno la loro radice in un modello economico basato sull'illusione di una crescita illimitata e su un'avidità illimitata che violano i limiti planetari e distruggono l'integrità degli ecosistemi e delle specie individuali. Si producono nuove malattie perché l'agricoltura globalizzata, industrializzata e inefficiente invade gli habitat, distrugge gli ecosistemi e manipola animali, piante e altri organismi senza rispettare né la loro integrità né la loro salute. In tutto il mondo ci stiamo unendo per far fronte alla propagazione di una malattia come il coronavirus che abbiamo causato invadendo gli habitat di altre specie, manipolando piante ed animali ai fini commerciali e di lucro e praticando la monocoltura. Quando distruggiamo i boschi, trasformiamo le fattorie in monocoltivazioni industriali la cui produzione è tossica e nutrizionalmente nulla, quando i nostri alimenti si degradano a causa della trasformazione industriale con l'uso di sostanze chimiche sintetiche e geneticamente manipolate, quando continuiamo a nutrire l'illusione che la terra e la vita siano materie prime destinate ad essere sfruttate ai fini di lucro, siamo, in effetti, tutti uniti. Ma invece di unirci col proposito di preservare la nostra salute proteggendo la biodiversità, l'integrità e l'auto-organizzazione di tutti gli esseri viventi, compresi gli umani, ci siamo uniti per far fronte ad una malattia. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, 1.600 milioni su un totale di 2.000 milioni di lavoratori dell'economia informale, i più vulnerabili del mercato del lavoro, e una mano d'opera mondiale di 3.300 milioni di persone affrontano considerevoli difficoltà per guadagnarsi la vita a causa delle misure di confinamento e o perché lavorano nei settori più colpiti. Secondo il Programma Mondiale per gli Alimenti, altri 250 milioni di persone soffriranno la fame e potranno morirne 300.000 al giorno. Anche queste sono epidemie che uccidono la gente. Non si possono salvare vite uccidendo la gente. La salute riguarda la vita e i sistemi vivi, ma la vita non esiste nel modello di salute che Bill Gates e quelli come lui stanno promuovendo e imponendo al mondo. Insieme ai suoi alleati in tutto il mondo, egli definisce dall'alto sia i problemi legati alla salute che i mezzi per risolverli. Paga per far formulare i problemi e poi usa la sua influenza e il suo denaro per imporre le sue soluzioni. E in questo processo si arricchisce ancora di più. Il risultato del suo finanziamento è l'eliminazione della democrazia e della biodiversità, della natura e della cultura. La sua filantropia non è solo filantrocapitalismo, ma filantroimperialismo. La pandemia di coronavirus ed il confinamento hanno dimostrato ancor più chiaramente come ci hanno ridotto ad oggetti che devono essere controllati e i nostri corpi e le nostre menti diventano una specie di nuove colonie da invadere. Gli imperi creano colonie, le colonie riuniscono i beni comuni delle comunità autoctone e li trasformano in fonti di materie prime che si estraggono ai fini di lucro. Questa logica lineare ed estrattiva è incapace di percepire le relazioni intime che permettono la vita della natura. È cieca alla diversità, ai cicli di rinnovamento, ai valori del dare e del condividere, così come al potere e al potenziale dell'auto-organizzazione e del mutuo aiuto. È cieca al disordine che crea e alla violenza che provoca. Il confinamento prolungato del coronavirus è stato un'esperienza di laboratorio per un futuro senza umanità. Il 26 marzo 2020, nell'apogeo della pandemia di coronavirus e nel mezzo del confinamento, l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale ha concesso a Microsoft una patente, la patente WO060606. Stabilisce che l'attività del corpo umano associata ad un compito affidato ad un utente si può utilizzare in un processo di estrazione di criptomoneta. La attività corporale che Microsoft aspira ad estrarre comprende le radiazioni emesse dal corpo umano, l'attività cerebrale, la circolazione dei fluidi corporali, la circolazione sanguigna, l'attività degli organi, i movimenti corporali, come quelli oculari, facciali e muscolari, così come tutte le altre attività che si possono individuare e rappresentare tramite immagini, onde, segnali, testi, numeri o qualsiasi altra informazione o dato. La patente è una richiesta di proprietà intellettuale sul nostro corpo e sulla nostra mente. Nel colonialismo, i colonizzatori si arrogano il diritto di prendersi le terre e le risorse dei popoli autoctoni, di eliminare la loro cultura e la loro sovranità e, in casi estremi, di sterminarli. La patente WO060606 è una dichiarazione di Microsoft secondo la quale il nostro corpo e la nostra mente sono le sue nuove colonie. Siamo miniere di materie prime da estrarre, i dati estratti dal nostro corpo. Invece di esseri sovrani, spirituali, coscienti e intelligenti che prendono decisioni scegliendo con saggezza e che possiedono alcuni valori etici rispetto all'impatto che le nostre azioni hanno sul mondo naturale e sociale di cui facciamo parte e al quale siamo strettamente legati, siamo utenti. Ma utente è un consumatore senza scelta nell'impero digitale. Ma la visione di Gates non si limita a questo, di fatto è ancora più sinistra. Si tratta di colonizzare il cervello, il corpo e la mente dei nostri figli ancor prima che abbiano avuto l'opportunità di capire com'è la libertà e la sovranità, cominciando dai più vulnerabili. Nel maggio 2020 il governatore di New York, Andrew Cuomo, annunciò che aveva formato un'associazione con la Fondazione Gates con l'obiettivo di reinventare l'educazione. Cuomo definì Gates un visionario e sostenne che la pandemia ha creato un momento nella storia in cui davvero possiamo integrare e far avanzare queste idee di Gates. Che senso hanno tutti questi edifici, tutte queste aule fisiche con la tecnologia di cui disponiamo? Di fatto, sono 20 anni che Gates cerca di smantellare il sistema di educazione pubblica degli Stati Uniti. Per lui, gli studenti sono miniere di dati. Per questo gli indicatori che promuove sono l'assistenza, la matricola universitaria e i risultati delle prove di matematica e lettura, visto che si possono quantificare e sfruttare facilmente. In questa reinvenzione dell'educazione, i bambini verranno controllati per mezzo di sistemi di vigilanza per vedere se prestano attenzione, mentre li si obbliga ad assistere a lezioni da remoto, soli, in casa. È una distopia in cui i bambini non tornano mai a scuola, non hanno l'opportunità di giocare, non hanno amici. È un mondo senza società, senza relazioni, senza amore o amicizia. Quando guardo il futuro del mondo di Gates e dei baroni della tecnologia, vedo un'umanità ancor più polarizzata, con grandi quantità di persone usa e getta, per le quali non c'è posto nel nuovo impero. E coloro che saranno inclusi nel nuovo impero saranno poco più che schiavi digitali. Ma possiamo resistere, possiamo seminare un nuovo futuro, migliorare le nostre democrazie, rivendicare i nostri beni comuni, rigenerare la terra come membri vivi della famiglia di una terra ricca della nostra diversità e libertà, della nostra unità e interconnessione. È un futuro più salutare, un futuro per cui dobbiamo lottare, un futuro che dobbiamo rivendicare. Siamo sull'orlo dell'estinzione. Lasceremo che una macchina di avidità che non conosce limiti ed è incapace di fermare la sua colonizzazione e la sua distruzione estingua la nostra umanità fatta di esseri viventi, coscienti, intelligenti e autonomi? O fermeremo la macchina e difenderemo la nostra umanità, la nostra libertà e la nostra autonomia per proteggere la vita sulla Terra? La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ha capito?